Bene, come già annunciato, siamo in diretta con un compagno dell'associazione per non dimenticare Sabra e Shatila. Benvenuto sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Ciao, grazie, buonasera a tutti.
Insomma, noi stavamo dicendo che insomma dopo 2 anni, stavo prima insomma di chiamarti, tornate giù in Libano a settembre a 40 anni dei massacri di Sabra e Shatila con una delegazione. Appunto, volevo che ci raccontavi un pochino le difficoltà, come sono andati questi 2 anni, come sta andando questo percorso di ricostruire la delegazione, insomma, che problemi ci sono, allora, insomma.
Sì, i problemi ce ne sono sicuramente, perché in Libano non solo c'è stato il Covid, ma qui da noi, ma ci sono stati 2 anni veramente duri. A partire dall'esplosione che c'è stata nel porto, c'è stata una crisi economico-finanziaria importante, c'è stata un'inflazione che ha viaggiato a ritmi impressionanti del 50-60%, quindi c'è stata una svalutazione della lira libanese grossissima, e nei campi profughi, come in tutta la società libanese, ci sono stati problemi seri per poter mantenere un certo standard, un certo livello di vita accettabile per i profughi stessi palestinesi da una parte, ma anche siriani dall'altra, perché in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, come voi sapete, c'è stato un'invasione anche di profughi provenienti dalla Siria. E noi comunque siamo sempre rimasti in contatto con i nostri referenti di Beirut, con Kassem Ania, che è l'animatore di un'associazione della Beit Aftal Assomud, di cui poi vi parlerò anche. Siamo rimasti in contatto con lui e lui più di una volta ci ha chiesto aiuti economici proprio per far fronte ad alcune emergenze, e in particolare quando è stato tempo fa un'azienda agricola calabrese ci ha regalato 1000 bottiglie di vino rosso, proprio per la causa palestinese, che noi abbiamo subito venduto e piazzato su Roma e anche a altre città, anche a Modena abbiamo mandato delle scatole, insomma abbiamo raccolto dei soldi e siamo riusciti a mandarli giù, questo in previsione del viaggio che avremmo dovuto fare anche l'anno scorso. Poi l'anno scorso c'è stata la mazzata, perché all'inizio sembrava quasi che il Covid fosse rientrato, dopodiché c'è stata una recrudescenza, ma anche qui in Italia, non solo lì, per cui anche l'anno scorso non abbiamo fatto il viaggio. Quest'anno ci eravamo riproposti comunque di andare, anche se una piccola delegazione, ci eravamo riproposti di andare perché era il quarantennale. E poi in effetti le cose si stanno mettendo al meglio, per cui abbiamo deciso alla fine di fare questo appello aperto a tutti, in modo da essere una delegazione numerosa come tutti quanti gli anni. Questa è la situazione un pochino al momento che si vive a Beirut. C'è grossa crisi finanziaria, però insomma noi confidiamo nel fatto che comunque chi poi ci ospita e ci organizza il viaggio a Beirut e in tutto il Libano, perché poi noi durante il viaggio visitiamo anche gli altri campi profughi che sono distribuiti in tutto quanto il Libano. Cioè quando si fa questo viaggio si fa soprattutto per ricordare il massacro di Sabra e Shatila, però visto che ci siamo non fa male rispolverare un po' la storia del popolo palestinese, a cominciare dalla Nakba del 48 fino ad arrivare ai giorni nostri.
Diciamo non fa male dimenticare che se i palestinesi stavano a Sabra e Shatila è perché sono stati cacciati dalle loro terre,
e qualcuno ce l'aveva mandati e voleva, tra l'altro non solo ce l'aveva mandati, ma poi li voleva mandare via anche da lì. E quindi niente, facciamo questo viaggio e si percorrono alcuni siti, alcune tappe della storia sia del Libano che del popolo palestinese, quindi è un viaggio interessante. Io l'ho fatto per la prima volta una decina d'anni fa e non sono mai mancato ai vari appuntamenti, perché effettivamente c'è sempre da imparare qualcosa. Detto questo, vorrei parlare proprio del viaggio che noi facciamo. È un viaggio aperto a tutti, ci sono delle norme da rispettare, sia sanitarie, anche diciamo politico-militari, nel senso che delle volte si visitano dei posti dove per esempio non si possono fare le foto, dove insomma c'è ancora, nonostante la guerra civile sia da un pezzo, però ci sono ancora dei motivi di preoccupazione e quindi non si possono fare alcune cose. Quindi quando noi facciamo questi viaggi, ci teniamo che chi viene deve avere ben chiaro in mente che non è una gita scolastica, non è manco una gita turistica, è un viaggio per fare conoscenza di alcuni aspetti che delle volte qui da noi non vengono raccontati. Mimi, mi stai facendo una domanda?
No, quando hai detto ci sono dei luoghi dove non si possono fotografare, vabbè, insomma, gli stessi limiti che abbiamo pure noi qui da noi quando si parla, che ne so, di confini, di alcune aree più sensibili, immagino la parte sud del Libano, oppure
no,
magari
parliamo
alcuni
parliamo
campi profughi, no?
Dove noi andiamo, però è ovvio che non si possono fotografare, ecco, tutto qui. Ma in passato ci abbiamo avuto delle difficoltà in questo senso, persone che volevano, no, si pensavano questa fagita turistica, ecco. Quindi noi poi come comitato un pochino ci riserviamo di chi viene con noi e ci diciamo, guarda, mi raccomando su sta cosa sì, questa cosa no, dai retta a noi, vieni con noi, siamo tutti uniti nel gruppo, perché poi Kassem ci accompagna con dei pullman e quindi c'è anche un'organizzazione da poter rispettare per visitare i vari posti. Poi quando andiamo lì noi parliamo con tutte le forze politiche libanesi, certo abbiamo un certo orientamento, non è che andiamo a parlare con i falangisti, però dovesse capitare anche con loro. Noi di solito ci rivolgiamo a Hamal, ci rivolgiamo al Partito Comunista Libanese, incontriamo anche Hezbollah, quindi quando si vanno a fare questi incontri noi ci dobbiamo, in qualità di ospiti, ci dobbiamo presentare come una delegazione italiana che va lì per ricordare il massacro di Sabra Shatila e non dobbiamo dare spazi a troppe polemiche, perché sennò poi ci troveremmo in difficoltà che non ci va di neanche di sostenere. Poi quando siamo qui a casa nostra a voglia fa analisi, dibattiti, ne possiamo parlare quanto ce ne pare qui da noi, di tutti i risvolti che ci sono in quei luoghi. Però quando siamo là, siamo ospiti, un attimino dobbiamo pure stare attenti a come ci muoviamo. Poi che vi volevo dire? Vi volevo parlare di Kassem e dell'associazione Beit Aftal Assomud, che è un'associazione palestinese di assistenza nei campi profughi, di assistenza sia scolastica sia medica, ma anche di servizi sociali. Hanno in ogni campo, sono 12 i campi, in ognuno di questi campi hanno delle strutture che sono da semplici asili nido fino a strutture sanitarie anche abbastanza evolute, eppure assistenza sociale, quindi se hai bisogno di svolgere qualche pratica, qualche cosa, vieni assistito da personale adeguato, insomma. E chi è Kassem? Kassem è uno di quei palestinesi che durante la guerra civile nell'82, quando i guerriglieri Fedayeen lasciano Beirut su indicazione proprio di Arafat, viene invitato a rimanere lì, e per prendersi cura dei tanti orfani che la guerra civile aveva lasciato, tanti orfani, bambini palestinesi orfani che aveva lasciato la guerra civile fino a quel momento. E qui infatti Beit Aftal Assomud significa proprio la casa del bambino resistente, che tradotto così non sa quasi di nulla, ma poi quando siamo lì andiamo a visitare questi posti e quindi ci raccontano un po' tutta la storia, assume tutto un altro aspetto. Kassem adesso è una persona di una certa età, però l'associazione continua il suo lavoro con tanti volontari che sono nei campi profughi e assistono i profughi palestinesi. Ultimamente bisogna dire che in uno spirito proprio di solidarietà umana vengono assistiti anche i profughi siriani, perché pure loro hanno le loro difficoltà. Tra l'altro sono profughi siriani oppure profughi palestinesi che però vengono dalla Siria, che stavano nei campi in Siria. La situazione è complicatissima lì. Detto questo, non so, io vi parlerei proprio dell'eccidio di Sabra Shatila, oppure non so se vuoi chiedermi qualche altra cosa.
No, cioè parliamo di Sabra Shatila, magari insomma come premessa, visto che siamo a 40 anni, potremmo, non so se ti va anche di raccontare gli antefatti, cioè, ovvero sia ad esempio che, oppure velocemente lo posso anche ricordare io, no? perché proprio nel giugno dell'82 gli israeliani iniziarono l'assedio di Beirut e accerchiarono i 15.000 e più combattenti palestinesi, i fedain, come dicevi te, all'interno appunto della città. E quindi c'ha quindi...
Sì, però lì ci sarebbe da parlare ancora prima degli antefatti, prima, perché lì c'è stato un tradimento proprio da parte dei statunitensi, francesi e anche italiani, ahimè. Perché durante la guerra civile, a un certo punto, nell'82, gli israeliani entrano in Libano e decidono loro di far piazza pulita insieme ai loro amici falangisti, che sono, diciamo, quei libanesi di orientamento cattolico, ma che comunque facevano parte della destra libanese.
Sì.
C'erano stati degli attriti fino a quel momento in Libano, attriti come la storia ci insegna, più delle volte istigati dall'esterno. Comunque, facciamola breve, succede che gli israeliani entrano e accerchiano Beirut. A quel punto c'è tutta un movimento internazionale, l'ONU si interessa a questa guerra e vengono raggiunti degli accordi tra gli israeliani, i falangisti e i palestinesi, e anche con la partecipazione indiretta di francesi e italiani che poi interverranno sul terreno. Si chiede effettivamente ai fedain di lasciare Beirut con tutte le loro armi, a garanzia della difesa dei campi profughi verranno dei contingenti statunitensi, francesi e italiani. Erano 800, mi sembra, 800 americani, 800 francesi e 400 italiani.
Sì.
E questo avviene, diciamo che i primi giorni di settembre, le date non me le ricordo, però fa conto che arrivano questi contingenti militari stranieri, queste forze inviate dall'ONU, questi caschi blu, e contestualmente Arafat con 15.000 combattenti lascia Beirut, si imbarca e va verso Tunisi.
Sì, i primi di settembre, diciamo.
Questo settembre dell'82, i primi, sì, di settembre del 1982. Nel patto c'era scritto per esteso che comunque né i falangisti sarebbero entrati nei campi profughi palestinesi, che i campi profughi palestinesi dovevano essere disarmati e contestualmente l'esercito israeliano non sarebbe entrato in Beirut. E qui è successo invece, siccome ci fu l'attentato al presidente libanese Gemayel, e lì a quel punto le cose si rovesciarono all'improvviso. Lì l'attentato lo fecero sicuramente i siriani, anche se poi non è stato mai chiarito bene chi ha fatto quell'attentato. Sta di fatto che gli israeliani entrano dentro Beirut e i falangisti vanno alla ricerca della vendetta dell'attentato che è stato fatto nei confronti del loro presidente e quindi entrano nei campi profughi. Sharon, che era generale sulla piazza, fa buon viso a cattivo gioco, fa finta di niente, sigilla tutti i campi profughi palestinesi di Beirut e in particolare sigilla i campi profughi di Sabra e Shatila, fa evacuare tutto il personale straniero, quindi fa allontanare alcuni infermieri, alcuni medici, tra cui anche una ebrea americana che tutti gli anni, perlomeno fino a qualche anno fa, è venuta a commemorare il massacro di Sabra e Shatila, e li fa allontanare e quindi a quel punto apre le porte ai falangisti, che hanno campo libero, entrano dentro il campo profughi e fanno un vero e proprio eccidio, proprio massacro, uccidono deliberatamente persone inermi e disarmate, anziani, donne, bambini, indistintamente, fanno delle cose inenarrabili, e questo lo fanno per 3 giorni di seguito, dalla mattina del 16 fino alla sera fino alla mattina del 18. Di notte gli israeliani sparano i famosi razzi illuminanti per far fare giorno all'interno del campo, perché così i falangisti possono ultimare il loro sporco lavoro, E poi alla fine di questi tre giorni la stampa internazionale, uno per tutti, Robert Fischer, nel suo libro Ce lo dissero le mosche, racconta bene, entrano dentro il campo e trovano questo fetore di morte, mosche dappertutto, corpi gonfi ormai sotto il sole da più ore, e lì viene fuori questo eccidio, questo massacro che non, tra l'altro non è mai stato quantificato, perché si parla da 450 morti fino a qualche stima che parla di 2000 morti, quindi non si è mai sono state fatte varie fosse comuni, alcune sono state trovate, altre non sono state trovate. Parliamo di queste fosse comuni. La fossa comune che è stata trovata la volle rimettere in sesto e creare un monumento a ricordo di quell'eccidio proprio da Stefano Chiarini, che in uno dei suoi viaggi va in questo quartiere comune, diciamo, di Beirut, che si chiama Kobéri, prende accordi con il sindaco di questo comune di Kobéri e decidono quindi di pulire questo angolo di terreno, di creare quindi lì un piccolo parco giochi con una lapide, fermo restando che questa fossa comune stava a ridosso del campo profughi, e chi è stato in quei posti sa benissimo che i campi profughi sono di 1 chilometro quadrato, non si sviluppano mai in larghezza ma sempre in verticale, e quindi la pressione è fortissima, e più di una volta e dei palestinesi si sono andati a mettere dentro sto parco con dei ricoveri di fortuna, quindi con delle baracche, perché lì la pressione è forte, quindi fuori dai campi profughi i libanesi non li vogliono e quindi li ricacciano nei campi, e quindi è un continuo battagliare per poter mantenere questi 300-400 metri quadrati, non parlo di più, di aria, di tenerli un po' a ricordo di questo eccidio, di questo massacro. E Stefano Chiarini quindi è stato l'animatore di questa cosa, fu fondata la famosa, per non dimenticare, Sala Bresciadita, che adesso è diventata non TV, ha cambiato nome, si chiama solamente Per non dimenticare, non perché volevamo accorciare il nome, ma perché volevamo allargare il concetto. Quindi certamente è per non dimenticare Sala Bresciadita, ma noi non vogliamo, soprattutto come ci ha insegnato Maurizio Musolino, non vogliamo dimenticare il diritto al ritorno del popolo palestinese, così come recita la risoluzione 194 dell'ONU. E quando prima parlavo di tradimento, parlavo anche di questo tipo di tradimento, perché lì tra l'altro gli statunitensi, francesi, italiani vanno via prima del loro mandato. Il mandato era fino al 22 settembre.
Sì, infatti.
Loro vanno via 11 giorni prima, sì. 11 settembre, e hanno tutto il tempo gli israeliani di fare il loro porco comodo, perché tanto gli statunitensi sono andati via, quindi hanno liberato, sgomberato il campo. Ma quella era una cosa, ormai la storia ce lo insegna, preordinata. Tant'è vero che poi l'ONU stesso, il 16 dicembre dell'82, viene condannato quell'eccidio, c'è una risoluzione, mi sembra la risoluzione 37, e con 123 voti a favore e nessun contrario, una ventina d'astenuti ma nessun contrario, e indirettamente vengono ritenuti responsabili il primo ministro israeliano Begin e il generale della piazza israeliano dell'IDF Sharon. Mentre direttamente.
Sì, perché Begin, c'è da dire, aveva assicurato che i suoi soldati non sarebbero entrati.
Certo, perché lui era uno dei firmatari.
Del patto. Perché c'è da dire che poi anche Beirut era già divisa tra est ed ovest, come dicevamo, già erano arrivati gli israeliani ad assediare Beirut, già erano presenti nella parte est, appunto l'impegno era non entrare nel lato ovest della città, non entrare dentro i campi profughi palestinesi che stavano tutti ad ovest, impegno come dici te che è immediatamente rimangiato i primi di settembre.
Subito,
insomma.
Ma quello perché era già a tavolino, cioè non possiamo negarci che l'entità sionista che sta in Palestina, che noi chiamiamo volgarmente Israele, quell'entità sionista lì è la lunga mano del potere americano nel Medio Oriente. Allora, basta ricordarci che in questi ultimi 10 anni Israele ha bombardato sistematicamente la Siria sul mandato degli Stati Uniti, perché deve tenere sotto scacco Assad. Lo fa lui, lo fa il lavoro sporco, lo fa Israele, non se ne parla mai, il nostro mainstream non ne parlerà mai, ma ti parlo di 15 giorni fa, 10 giorni fa, ancora raid aerei israeliani su Damasco. Ma tu hai sentito qualche radio o qualche televisione del mainstream dire questa notizia? Non la diranno mai. Israele è l'unico paese al mondo che ha 80 risoluzioni non rispettate e nessuno si permette di dirgli niente. Ah, sono riuscito.
O anche se dicono si alza qualche piccola voce, come quella di questi giorni, la responsabile dell'ONU per i diritti umani dice bisogna fare qualcosa, però alla fine non fanno niente. Comunque, giusto per darti dei numeri, usciva giusto lunedì un articolo su Invicta Palestina, in cui un articolo, vabbè, tradotto, in cui parlava, che dice che in Libano dal 2007 ad oggi si sono susseguite più di 22.000 incursione di aerei militari israeliani, che sono aerei che hanno violato lo spazio aereo libanese, causando ovviamente non pochi danni e non pochi problemi. Giusto così, per dare dei numeri, consideriamo sempre che
io onestamente questa macchina non ho nulla sotto mano per darti dei numeri, ma comunque
no, questo sì, lo dicevo perché insomma sono numeri esorbitanti dal 2007 ad oggi, vuol dire che insomma 22.000, benché stiamo parlando di 15 anni, però insomma facciamoci conti, e nessuno dice niente. E questo sul Libano, giusto perché riparliamo ancora del Libano, poi magari appunto insomma continuati. Volevo un altro articolo che usciva proprio questi giorni, invece parla di un altro possibile conflitto, sempre tra Israele e il Libano, e riguarda il gas.
Ma guarda, io su questa storia del gas ho tutta una teoria mia, perché il gas c'è, lo sapevano tutti da 10 anni a questa parte.
Certo.
A me nessuno me lo toglie dalla testa che la crisi ucraina, la guerra con la Russia e tutto il resto è anche in funzione di questo gas che l'Europa deve comprare da quei paesi. Quindi la Russia ce lo vendeva veramente a prezzo stracciato, questo non va bene. La Nuland, che è una parlamentare americana, si è vantata al congresso americano dicendo il Nord Stream 2 è diventato un pezzo di ferro in fondo al mare prima che iniziasse a funzionare. Questo che significa? Che era nelle corde che bisognava assolutamente bloccare le forniture di gas dalla Russia all'Europa, e questo Nord Stream 2 che passava nel Mar Baltico, quindi nessuno lo poteva controllare, dei paesi alleati degli Stati Uniti, dell'Europa dell'Est, ex Europa dell'Est. E quindi io ho questa impressione, tanto più che di questi giorni Draghi è andato in Israele proprio per questo motivo, perché dovrà essere costruito questo gasdotto nuovo che dal giacimento di Leviathan passerà per sotto Cipro, in Grecia, canale di Otranto, in Puglia e poi proseguire verso l'Europa. E mi dispiace dirlo, qui noi abbiamo una classe politica che non è proprio in grado neanche di guardarsi i conti in tasca propria, ecco. Pronto?
Pronto? Sì, dicevo sempre molto sudditi nei confronti delle politiche energetiche americane, ma sicuramente sì, però sì, questo lo sottolineavo, perché anche quell'area di confine, quell'area non è assodato. Israele se ne è appropriato dicendo che insomma quella fa parte della propria area come dice rispetto
competenza
marina, ora non mi ricordo insomma come si chiamano,
interesse commerciale, competenza di interesse commerciale, non è, era una visione un po' particolare, manco io me la ricordo. Comunque loro hanno fatto fuori Libano e tra l'altro Gaza.
Certo, di Gaza non se ne parla nessuno, ma anche da un punto di vista della crisi libanese potrebbe insomma quella quella sacca di gas potrebbe risolvere non poco o problemi di quel paese, certo. No? Quindi ancora una volta è un'appropriazione di risorse, un po' come ha fatto con il sud del Libano rispetto all'acqua.
Lì c'è pure quest'altra storia del fiume Litani che ci hanno provato in mille modi, poi alla fine un po' l'hanno spuntata, un po' no, perché comunque Hezbollah e chi parteciperà al viaggio verrà anche a visitare alcuni luoghi delle alture del confine in Libano, dove proprio si vede dall'alto, si vede Israele, si vede la Palestina col fiume Litani che sta lì sotto. Alla fine ci sono riusciti a beccarsi delle sorgenti d'acqua per toglierle ai contadini, così come le alture del Golan sono piene di acqua, l'hanno tolta ai siriani con la guerra del 67, non l'hanno più restituite. Anche lì c'è una risoluzione che parla chiaro, però come al solito,
così come continuano quotidianamente anche adesso, sì. Insomma, continuano a togliergli terre palestinesi, e di pochi giorni fa, a parte Masser Yatta a sud di Hebron, e tutta, insomma, per farlo diventare un poligono zona militare anche lì, ma pure nella valle del Giordano, insomma, quindi è un continuo, diciamo, di furti della terra, non è mai finita, insomma, l'espulsione dei palestinesi dalle proprie terre.
Sì.
Bene, invece torniamo un attimo, giusto per tornare a questo viaggio. Quindi il viaggio, la delegazione sarà in Libano dal 12 al 19, se non leggo male?
Sì, tu ce l'hai lì il comunicato, se ce l'hai lo puoi leggere tranquillamente. Comunque sì, è dall'11 al dal 12 al 19 settembre. E se uno ha pazienza, gira in rete sul sito di Alchemia, sul sito di Forum Palestina, anche sulla pagina Facebook di Per Non Dimenticare, c'è l'appello con tutti quanti i riferimenti che si possono chiamare per poter partecipare, le istruzioni, le prime istruzioni. Poi quando il gruppo è formato ci sarà una seconda ondata di istruzioni per poter partire, perché comunque poi lasciamo libertà, siccome si parte un po' da tutta Italia, lasciamo un po' di libertà per quanto riguarda i voli aerei, da dove partire e quali compagnie prendere, perché ci sono compagnie più economiche e altre meno economiche. Se il volo diretto per esempio da Milano della Mea costa intorno alle 400 euro, mentre se si prende il volo della Gean che fa scalo ad Atene dura un po' di più il volo, però mi sembra che costa intorno ai 260 euro. Anche lì, se uno si sbriga a comprare i biglietti li paga di meno, poi se li compra più là costeranno di più. Comunque
diciamo, c'è tempo per iscriversi fino al 10 luglio, quello che leggo.
Luglio. Sì, fino al 10 luglio. Abbiamo fissato anche un tempo così breve, non solo per la questione del costo del biglietto aereo, ma anche perché ci dobbiamo organizzare col Qassem giù in Libano, che lui dovrà poi, in base a quanti siamo, a concordare. Noi già ci abbiamo concordato il prezzo con l'albergo, però insomma, se siamo in tanti, se spunta qualche sconticino, se siamo in tanti pure Custom si organizza bene sui pullman e tutte queste cosette qua.
Ma calcola, hai già un'idea sui numeri o no?
La delegazione di 2 anni fa fu di 40 persone ed è stata molto, io non ci sono stato, però fu molto bella, molto, molto bene organizzata.
Va bene? Bene, penso che in quell'occasione non ci sarà solo la delegazione italiana, ma ci saranno anche delegazioni da altri paesi europei.
Sì,
voi
sì,
ne
sì,
state in contatto con qualcuno di loro?
Noi, come almeno io, no, perché ahimè ho lo scoglio della lingua inglese, non parlo l'inglese, però sì, alcuni di noi hanno contatti con i finlandesi, con i tedeschi, con i giapponesi, con i tailandesi, viene anche una delegazione tailandese, anche dall'America delle volte sono venuti, insomma sì, poi quando siamo lì siamo, specialmente il giorno della commemorazione, siamo in parecchi, perché la commemorazione viene fatta in un teatro, poi c'è un piccolo corteo che si sposta dal teatro per poche centinaia di metri e raggiungiamo il mausoleo, diciamo, la fossa comune del massacro. Quindi insomma sì, ci sono molte altre delegazioni che vengono, anche se vengono solamente 2 o 3 rappresentanti, comunque vengono da parecchi paesi. come noi, noi abbiamo il nostro accompagnatore ufficiale che è Bassam Saleh, e così anche altri gruppi hanno altri accompagnatori o accompagnatrici di altri palestinesi che vivono in quei paesi lì. E comunque è un bel momento anche di incontro e di dibattito anche con altre realtà occidentali che si interessano di Palestina, di questo sì.
Bene, io ti ringrazio della tua disponibilità, ora sicuramente poi sì, pubblicheremo, metteremo sul nostro sito insieme a questa breve chiacchierata con te anche il vostro comunicato con i vostri contatti, così ecco, chi grazie. Magari se uno vi raggiunge tramite anche Radio Onda Rossa, e poi avremo modo sicuramente di riparlare insomma di questa delegazione.
Quando vuoi, tanto tu adesso Carla hai il mio numero, quando vuoi mi puoi chiamare tranquillamente.
Bene.
Va bene. Ti ringrazio tanto e ti saluto e auguro una buona serata a tutti quanti e buona trasmissione.
Ciao, grazie anche a te. Ciao ciao.
Ok, grazie. Ciao ciao. Ciao.